il momento del nostro approfondimento quotidiano e do il buongiorno a Cristina Artoni che mi ha raggiunto in studio.
Buongiorno Mattia, un caro saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Iniziamo con una citazione. Concedetevi una fuga in un elegante oasi nel deserto di Ovnat, un tranquillo villaggio immerso tra i paesaggi mozzafiato del Mar Morto. Il nostro alloggio bilocale offre un rifugio tranquillo per coppie o famiglie in cerca di avventura e relax. Immergetevi nei panorami mozzafiato delle scogliere del deserto, della Giudea e del Mar Morto, dal vostro patio privato dotato di un barbecue per le serate sotto le stelle. Il prezzo per notte è di 97 euro. Questo è solo uno delle centinaia di annunci che si possono trovare sulla piattaforma Airbnb di alloggi Tutto Comfort nei territori palestinesi occupati della Cisgiordania, insediamenti totalmente legali anche secondo il diritto internazionale.
E a raccogliere questo lato da marketing turistico, potremmo dire spregiudicato, è stato Federico Vespignani, fotografo, che nel suo nuovo progetto ha pubblicato oltre 300 annunci nel libro Nice Rooms with Beautiful Views, cioè camere accoglienti con splendida vista, uscito per Debatable Publishing. Nice Rooms è il secondo capitolo di una ricerca iconografica che Vespignani porta avanti dal 2023, che punta a raccontare i conflitti dal punto di vista delle piattaforme e sul ruolo che gioca l'architettura e l'urbanistica nei processi di occupazione. Questi sono i temi dunque del nostro approfondimento di oggi. Abbiamo tre ospiti e do il benvenuto prima di tutto a Federico Vespignani. Buongiorno.
Buongiorno.
Lei è fotografo e ricercatore, grazie a lei per essere con noi, oltre al libro che citavamo poco fa nel 2024 pubblicato Short Term but Long Term, un archivio di profili Tinder di soldati israeliani dell'esercito israeliano a Gaza. E poi c'è con noi Catherine Cornet, buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno.
Lei è giornalista, ricercatrice, arabista specializzata in cultura e politica del Medio Oriente, insegna storia del Medio Oriente e espressioni politiche dell'Islam all'American University of Rome e a Sciences Po a Parigi, collabora con Internazionale, con numerose testate giornalistiche e televisive francesi. E infine è con noi Francesco Chiodelli, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a voi.
Lei è professore di geografia economica e politica all'Università di Torino, recentemente autore del libro Città in guerra, punti di geopolitica urbana, di cui abbiamo parlato anche qui ad Alphaville, edito da Bollati Boringhieri.
Federico Vespignani, dobbiamo ovviamente iniziare con lei. Prima di tutto, com'è partita l'idea di questo libro e come lo ha realizzato? Ci racconti?
Tutto nasce, credo, sostanzialmente da un metodo, appunto, come viene sottolineato, di fare ricerca iconografica, che è praticamente un processo di raccolta e selezione di immagini che prende appunto in esame le piattaforme che usiamo quotidianamente per la condivisione di contenuti. Credo che personalmente tutto ciò per me sia iniziato mentre stavo lavorando a un progetto in Honduras sugli effetti della deforestazione dovuta al narcotraffico. E in quest'area era interessante notare che i cartelli della droga disboscavano fasce di foresta per creare delle piste di atterraggio illegali. E un giorno, mentre parlavo con un comandante dell'esercito honduregno che era incaricato appunto di contrastare l'attività dei cartelli, gli ho chiesto come facessero a monitorare l'attività di questi gruppi e mi ha rivelato che la maggior parte del lavoro di intelligence veniva effettuato con delle immagini satellitari open source. E questo è stato molto rivelatorio per me perché io alla fine ho sollecitato a creare una mappatura dell'attività dei narcotrafficanti a Honduras, semplicemente sapendo dove guardare. Ed è questo un po' il fulcro di tutta questa ricerca anche sugli Airbnb in Cisgiordania, che alla fine questo metodo di fare ricerca ti permette di dare un valore politico alle tecnologie che usiamo quotidianamente, perché alla fine i social media, le immagini satellitari e anche piattaforme come Airbnb alla fine non sono neutrali, ma sono lo specchio della nostra società e quindi sono il prodotto di determinati contesti storici e politici e quindi di conseguenza amplificano dinamiche di discriminazione e dominazione.
Ecco, il suo lavoro è molto forte perché effettivamente ci sono le fotografie di questi annunci, dunque questi appartamenti, questi luoghi messi a disposizione dei turisti con queste fotografie molto belle, però si immagina, si respira la presenza in qualche modo di uno spettro, no? Di quelli che c'erano in precedenza. Però una curiosità, Vespignani, come ha fatto a capire che quegli annunci erano di appartamenti appartenuti precedentemente a famiglie palestinesi e poi in qualche modo sottratti loro?
È stato sostanzialmente un lavoro di mappatura, e anche questo, tutto questo lavoro è stato effettuato da remoto, e quindi è stato semplicemente un lavoro di consultazione degli archivi pubblici per capire dove erano originariamente gli insediamenti, le comunità palestinesi e di come sistematicamente i coloni israeliani abbiano occupato queste cose e questi luoghi. E Airbnb rende tutto il lavoro molto più fluido perché alla fine la piattaforma include mappe e geolocalizza gran parte di questi appartamenti.
Catherine Cornet, questi annunci, dicevamo, riguardano alloggi che si trovano in territori palestinesi occupati. Tra poco torneremo ovviamente sulla situazione attuale in Cisgiordania, ma di quali aree precise parliamo? Che storia hanno vissuto le famiglie espropriate dalle proprie case e terre in queste zone?
Allora, tutte queste zone ovviamente quindi ci sono stati sfollamenti di palestinesi, ma anche tutta la zona intorno al Mar Morto, che appartiene all'area C, le tre zone divise dagli accordi di Oslo. Questa zona del Mar Morto sono stati particolarmente colpiti le comunità beduine, che hanno anche nell'ordine della visibilità dei palestinesi, sono forse quelli meno visibili e che hanno sofferto negli ultimi tre anni di sfollamenti giganti. Penso per esempio alla comunità beduina di Ras Ain El Auja, che nel gennaio di quest'anno è stato totalmente cancellata e dove la maggior parte delle famiglie sono oggi sfollate intorno a Gerico, non sapendo bene dove mettere anche gli animali, perché sono comunità che si occupano di bestiami, quindi le bestiami sono stati anche loro sparsi da tutte le parti. La situazione della Cisgiordania è una situazione dove c'è un'escalation della guerra di Gaza, con meno visibilità, visto il genocidio, la violenza che sta succedendo da Gaza, ma che è altrettanto preoccupante. Basta pensare che sabato scorso Netanyahu, il primo ministro Netanyahu stesso, ha cominciato a condannare gli atti criminali dei coloni che agiscono in queste zone per cacciare e fare una nuova tavola rasa di questa regione.
Quindi una situazione che va avanti da molti anni, che ha provocato l'espropriazione di molte famiglie, se ne è parlato anche recentemente proprio riguardo alla Cisgiordania, l'attacco di coloni israeliani a insediamenti palestinesi, a case palestinesi, famiglie intere che sono state cacciate da casa loro. Vespignani, Federico Vespignani, anzi no, vorrei ora anche coinvolgere Francesco Chiodelli, perché lei ha anche pubblicato il libro Gerusalemme contesa, dimensioni urbane di un conflitto. Lavora sulle questioni abitative, su spazi informali e illegali. Che effetto le fa questo lavoro di Vespignani e quali riflessioni suscita in lei la presenza di questi appartamenti Airbnb precedentemente appartenuti a famiglie palestinesi?
Beh, direi che è uno splendido lavoro che dà forma visiva e forse avvicina anche alla quotidianità di molte persone, diciamo così, le pratiche di tutti i giorni che si vivono nei territori palestinesi occupati. Perché quello che dobbiamo tenere presente è che se questo processo di diffusione su Airbnb degli alloggi dentro i territori occupati è recente, quello che noi vediamo in Cisgiordania non è affatto un processo recente. La colonizzazione israeliana della Cisgiordania è un processo che ha ormai diversi decenni e che si potrebbe descrivere con tre aggettivi. È un processo strategico, lineare e capillare, nel senso che è un processo che va avanti da decenni, ha interessato ormai gran parte della Cisgiordania e in particolare dell'area C ed è un processo massivo. Giusto per darvi alcuni dati per far capire quello di cui stiamo parlando di circa 750.000 israeliani che vivono in un territorio occupato illegalmente, di cui 500.000 al di fuori di Gerusalemme Est. E queste persone vivono all'incirca dentro 500 insediamenti. Che cosa sono gli insediamenti? Sono a volte dei paesi, a volte dei villaggi, a volte delle vere e proprie città con fabbriche, servizi pubblici, c'è addirittura un'università pubblica dentro un insediamento israeliano. 150 di queste città sono più consistenti. C'è invece una parte che viene solitamente chiamata outpost. Che cosa sono gli autos e perché sono rilevanti per quello che stiamo dicendo? Gli autos sono piccoli agglomerati di case, solitamente in zone agricole, fondate nottetempo da gruppi di coloni estremisti. Ora, questi outpost che nascono illegali anche secondo il governo israeliano, ma che poi vengono tollerati, di fatto sostenuti e poi regolarizzati dallo stesso governo, sono quelli che si sono moltiplicati di più negli ultimi anni e sono quelli da cui proviene gran parte della violenza dei coloni. Solo per darvi un ultimo dato, esistono oggi circa 400 outpost in Cisgiordania. Più di 250 di questi sono stati fondati dopo il 7 ottobre del 2022. Quindi, mentre il mondo guardava a Gaza, Israele ha fatto essenzialmente quello che ha voluto in Cisgiordania, accelerando il processo di colonizzazione ed affidandolo alle frange più estremiste e più violente, che fanno quello di cui oggi noi tutti ci rendiamo conto.
Federico Vespignani, appunto, parliamo di insediamenti illegali e di colonie, ma questi annunci con descrizioni idilliache di case vacanze, che ruolo hanno nell'occupazione?
Una delle cose che ho notato subito iniziando questo lavoro è stato appunto il linguaggio che veniva usato per descrivere queste abitazioni, che è molto surreale se uno va a considerare appunto il contesto di occupazione militare esistente. Idon Arika, il coautore della prefazione del libro, giustamente aveva identificato questo fenomeno all'interno del cosiddetto cottagecore, che è una sorta di estetica che rende romantica, idealizza un certo tipo di vita rurale. Ed è un linguaggio che all'interno di questi insediamenti rende in qualche modo questa segregazione in qualche modo gradevole. Ed è interessante perché su Airbnb alla fine un weekend fuori porta è venduto come un luogo che prevede l'esclusione sistematica della popolazione palestinese. E quindi credo che la logica un po' perversa all'interno di questo fenomeno si può identificare in una sorta di fenomeno per cui alla fine più persone si sentono a casa in una colonia e meno viene percepita come tale. Ed è una dinamica credo che può essere molto simile a quella di un film horror per certi aspetti.
Insomma, una normalizzazione, diciamo, anche attraverso questi strumenti come le piattaforme, in questo caso Airbnb. Io tornerei a parlare, beh, resterei su questo tema con Catherine Cornet e le chiederei, Catherine Cornet, se possiamo parlare dell'uso delle piattaforme proprio nel senso che ci diceva Vespignani, in questo caso Airbnb, ma come strumento di propaganda.
Assolutamente, e qua vorrei veramente salutare questo lavoro che trovo estremamente interessante, anche col suo lavoro precedente sui soldati israeliani di Tinder. Ed è una cosa fondamentale da capire e che è sentito molto fortemente nel mondo palestinese, questa ingiustizia dei social media, in particolare di certi social media, in particolare con tutto il gruppo di Meta, Facebook, Instagram in primis, che censurano e cancellano le parole palestinesi e a livello quotidiano. Ci sono tantissime organizzazioni che si occupano di tracciare questa situazione. Abbiamo visto durante la guerra a Gaza, per esempio, persone utilizzare degli asterischi, degli piccoli delle piccole arrangiamenti per provare a postare i loro contenuti. Io conosco tantissimi giornalisti e intellettuali palestinesi che hanno visto i loro account chiusi semplicemente da parte di Meta. Intanto, per esempio, la piattaforma TikTok gestita dai cinesi lascia molto più spazio ai palestinesi. Quindi c'è, a livello di questi social network, c'è anche una guerra digitale in corso, e Airbnb come Meta fanno parte di questo avamposto digitale per, come diceva lei, rappresentare una normalità e anche dare voglia a altri coloni di venire, perché lì c'è anche questa cosa forte di rendere l'operazione di colonizzazione gradevole. Devono richiamare persone che vengono in Israele per ragioni ovviamente di numeri. Quindi trovo che sia un lavoro super importante, perché quasi quasi non c'è più bisogno solo di andare a vedere queste piattaforme, queste espressioni ci danno le chiavi loro delle loro cose. Tanto vale il successo in Siria, e oggi per esempio certi account che hanno parlato sono utilizzati nei tribunali internazionali, e sappiamo bene che i criminali di guerra di Gaza stanno cominciando a ricevere anche loro delle chiamate nei tribunali per via del loro post. Quindi è un altro tipo di guerra, un altro tipo di guerra digitale che si sta svolgendo di modo molto, molto forte.
Francesco Chiodelli, potremmo parlare in questo caso, nel caso degli annunci Airbnb nei territori occupati della Cisgiordania, come una specie di gentrificazione di guerra? Sappiamo che in tante città occidentali gli affitti brevi di piattaforme come Airbnb, eccetera, producono questo fenomeno della gentrificazione, quindi la sostituzione dei precedenti abitanti con il turismo di massa, eccetera. In questo caso potrebbe essere un fenomeno simile all'interno di un contesto di guerra.
Allusivo è sicuramente un termine che può essere utilizzato proprio per raccontare la sostituzione di una popolazione con un'altra. C'è un punto che va sottolineato in questa che lei ha chiamato gentrificazione di guerra, è un punto fondamentale, ossia che questa sostituzione non avviene secondo meccanismi di mercato tipici della gentrificazione, ma avviene secondo meccanismi che sono meccanismi dell'occupazione militare. Come lei diceva, queste piattaforme non sono solo uno strumento di propaganda, perché normalizzano. È anche molto interessante, guardando le fotografie, vedere che occultano completamente. Occultano che cosa? Occultano innanzitutto il carattere illegale di queste nuove costruzioni, che sono tra l'altro vettori di violenza e oppressione. Dall'altra occulta completamente la presenza della popolazione palestinese, quindi è non solo un'operazione di sostituzione, ma anche un'operazione di cancellazione. Da questo punto di vista, una piattaforma come Airbnb gioca un ruolo ulteriore. Non è solo la costruzione di una nuova narrazione, ma è anche una vera e propria infrastruttura della colonizzazione. In che senso? Airbnb permette di estrarre valore dai territori occupati, allo stesso modo, per esempio, attraverso cui le aziende israeliane coltivano i datteri nella Valle del Giordano. Quindi diviene una parte integrante dell'operazione di colonizzazione. Tra l'altro, sfogliando le bellissime foto di questo eccezionale libro, una cosa che colpisce è che quasi tutte queste case hanno delle splendide piscine con vista. Airbnb in questo modo non solo permette di estrarre valore, ma legittima anche il consumo di risorse. In un territorio estremamente arido, le risorse vengono consumate, spesso sono risorse che sono sottratte con la violenza alla popolazione palestinese. Quindi parliamo di un processo che è sì di sostituzione della popolazione, ma avviene dentro un'infrastruttura, in questo caso digitale, che è quella che, attraverso cui in questo caso l'occupazione, ma anche la colonizzazione, prende forma nella quotidianità.
Ecco, Catherine Cornet parlava di una nuova guerra digitale. Federico Vespignani, lei racconta anche che i coloni israeliani caricano nelle descrizioni di questi appunto annunci il paesaggio di simbolismi religiosi, annunciano la vista di un panorama biblico. Ci fa degli esempi?
Ah sì, sì, è un altro di questi fenomeni super inquietanti. E, beh, i più classici appunto sottolineano come le camere da letto si estendano su questa biblica vista sui monti della Giudea, o me ne veniva in mente uno in particolare in questo insediamento che si chiama Itamar, e in cui descrivono la vista dal salotto sul monte Ebal, che è questo monte che si erge di fronte a questo insediamento, come in un luogo, sto parafrasando, in cui il Signore tuo Dio ti ha portato in questa terra per possederla. Ed è tutto questo è particolarmente rivelatorio, e credo che anche in qualche modo sia rivelatorio l'architettura in cui si sono sviluppati questi settlement, che nascono sulle alture delle colline, in una posizione visiva di dominio del paesaggio e delle comunità palestinesi, che sono di solito sviluppate nelle vallate sottostanti. Ed alla fine è ancora più paradossale, perché tutto ciò che rende il paesaggio così biblico, gli ulivi, i frutteti, le coltivazioni a terrazzamento, le case di pietra, è reso tale dai palestinesi, cioè dalle stesse persone che i coloni vorrebbero dislocare e eliminare.
Quindi tutti i paradossi, insomma, dell'occupazione in un contesto di guerra e di mercato, insieme, quello che emerge anche, no, da questo suo lavoro, Vespignani. Ma ci piacerebbe parlare anche del suo altro lavoro che ha preceduto quello da cui abbiamo preso spunto oggi, e il suo progetto precedente si intitolava Short Term But Long Term, una raccolta di profili Tinder, l'applicazione per incontri, di soldati israeliani dell'IDF a Gaza. Cosa è emerso da questa raccolta in particolare?
Sì, è appunto un progetto appunto che raccoglie centinaia di immagini di questi profili, e, mentre posano in questa Gaza rasa al suolo e nelle case dei civili palestinesi. E ciò che credo che è più immediato, che si evince in maniera più immediata da queste immagini, sia il livello di militarizzazione della società israeliana in questo momento storico. Perché in questi profili si vedono questi ragazzi che hanno dai 18 ai 30 anni, mentre cercano appunto relazioni a breve e lungo termine, tutto questo viene venduto in un contesto in cui stai radendo al suolo una città, e quindi tutto questo è così rivelatorio, perché tutto questo è il presupposto per iniziare una conversazione, organizzare un primo appuntamento. Questo in sostanza.
Catherine Cornet, cosa ci racconta, insomma, questa raccolta di profili Tinder di soldati israeliani dell'IDF a Gaza?
L'ho trovato una cosa così tanto scioccante per noi che siamo fuori da un mondo militarizzato, ma c'è questa mascolinità incredibile, questo pensiero che un uomo dentro le macerie sta dentro una casa distrutta con le poltrone delle famiglie, può avere qualcosa di sensuale. E lì si vede una gioventù che è materializzata dai due sensi, perché ricordiamo penso per esempio all'organizzazione Breaking the Silence in Israele, di tutti questi militari, che soldati che fanno queste foto su Tinder e sono molto fieri di avere distrutto una casa, di giocare nella stanza di un bambino che forse è stato ucciso subito dopo che la bomba è caduta, però che poi soffrono di trauma di guerra molto forti, se lo sappiamo. Questa è una situazione che è totalmente cancellata anche nella società israeliana, però che esce sempre di più, soprattutto dagli ebrei americani, quelli che hanno servito nei militari. Credo che vediamo in diretta questa trappola dei social network, dove le persone sono già in realtà in trauma, perché non è possibile umanamente pensare di essere, avere una qualsiasi sensualità, un sex appeal in mezzo a delle macerie. Quindi mette tanto disagio, è super importante anche farlo vedere, perché ovviamente non è una cosa che tutti i giorni noi non andiamo sul Tinder australiano per guardare, e invece a me il disagio che mi mette è vedere appunto delle persone che vedo avere una situazione di post-trauma subito, e vedo anche lì, ed è molto visibile, l'orrore che possono vivere i palestinesi con le loro case distrutte in questo modo.
Eh sì, c'è anche da chiedersi come sia possibile che qualcuno in qualche modo venga attratto, no, da queste fotografie su Tinder per iniziare, esatto, con questa persona una relazione. Sono le 12:27, noi ci fermiamo qui, non ci resta che ringraziare i nostri ospiti, Federico Vespignani, autore del libro da cui è partito il nostro approfondimento, Nice Rooms with Beautiful Views, uscito per Datable Publishing. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Grazie.
Buon lavoro.
Grazie anche a Francesco Chiodelli, professore di geografia economica e politica all'Università di Torino, e grazie anche a lei, Catherine Cornet, giornalista e ricercatrice arabista specializzata in cultura e politica del Medio Oriente. A presto, arrivederci.
Grazie.
Grazie a voi, a presto.
Grazie mille. Arrivederci.